invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Continuiamo allora a parlare dell'invalidità civile. Oggi affrontiamo un tema particolare. Ci concentreremo sulle persone cieche e sorde. Allora Elena, com'è la situazione?
Allora, la cecità e la sordità vengono valutate attraverso delle commissioni specifiche, sempre nelle ASST di competenza territoriale. Questo tipo di pratiche necessitano di commissioni speciali perché all'interno delle commissioni è necessaria la presenza dello specialista preposto, quindi l'oculista per quanto riguarda la cecità e l'otorino per quanto riguarda invece la sordità. Si tratta di domande che rientrano nell'ambito dell'invalidità civile, quindi dal punto di vista procedurale non cambia nulla rispetto a quello che abbiamo già detto relativamente all'invalidità civile. Va presentata una domanda sia per i maggiorenni che per i minorenni presso il medico curante oppure il pediatra, quindi prima ci vuole il certificato introduttivo da parte appunto del medico curante o del pediatra, poi c'è il passaggio amministrativo presso il patronato per la presentazione burocratica della domanda e poi arriverà la convocazione a visita in ASST. Quando gli utenti vengono convocati a visita è necessario presentare la documentazione specifica sanitaria per la patologia.
Ecco, allora prestiamo attenzione a che cosa va presentato, cosa verrà chiesto durante l'esame in commissione.
Sì, allora partiamo dalla cecità. Sarà importante presentare un visus, un OCT, che è una tomografia ottica computerizzata, un campo visivo oppure i potenziali evocati visivi, che sono dei test specifici che vengono effettuati dagli oculisti per valutare il grado di deficit della vista. Questo tipo di beneficio non risente dell'età, nel senso che a seconda del deficit che viene riscontrato può essere concesso ai minori, ai soggetti in età da lavoro, e anche agli ultra 65 anni. Dal punto di vista prettamente valutativo possono esserci tre livelli di giudizio. Il primo è la diagnosi di cieco assoluto. Il soggetto quindi viene riconosciuto completamente privo della vista in entrambi gli occhi oppure ha soltanto la percezione dell'ombra e della luce oppure del movimento della mano. La concessione del beneficio di cecità assoluta comporta una pensione che corrisponde a 13 mensilità, che viene concessa a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello della presentazione della domanda.
Quindi il cieco assoluto, attenzione, è colui che è privo della vista in entrambi gli occhi, non in uno solo, in entrambi gli occhi, ed è il livello più alto, la situazione più grave. Qual è il secondo livello?
Allora, il secondo livello è il cieco ventesimista o cieco parziale. Si tratta di una prestazione economica che ugualmente viene erogata per 13 mensilità e in questo caso l'importo sarà inferiore rispetto a quello che viene erogato al cieco assoluto. Il giudizio di cecità assoluta o di cecità parziale viene emesso in base a delle tabelle di legge che prevedono quale sia la menomazione visiva nell'occhio migliore e nell'occhio peggiore, oppure in casi alternativi a quanto corrisponde all'entità del deficit del campo visivo. Esistono proprio delle tabelle di legge da cui non si sfugge, la valutazione è precisa. Qualora la commissione non ravvisi il raggiungimento di questi livelli di gravità, vi comunicherà che la valutazione non è di sua competenza perché non risultate né cieco assoluto né cieco parziale e che quindi dovrete presentare e ripresentare la domanda, ma questa volta alla commissione per l'invalidità civile, quindi come per qualunque altra patologia. E questa commissione valuterà la diminuzione della vostra vista attraverso un'altra tabella che è inclusa nei criteri dell'invalidità civile e valutando la perdita del visus nell'occhio migliore e nell'occhio peggiore vi dirà a quale percentuale di invalidità avete diritto.
Quindi, ricapitolando, abbiamo delle situazioni gravi che sono il cieco assoluto e il ventesimista o cieco parziale, che vengono valutate dalla commissione ciechi, commissione nella quale ci deve essere un oculista. Invece ci sono dei deficit visivi meno gravi. Ecco, questi vengono valutati nelle commissioni dell'invalidità civile, come per tutte le altre patologie. Quindi qual è il messaggio importante che vi stiamo dando? È questo. Prima di presentare la domanda, una volta che avete eseguito tutti gli esami che sono stati citati prima, fatevi dire dal vostro medico, anzi dal vostro oculista, Se dovete presentare la domanda per la commissione ciechi, perché siete un cieco assoluto o un cieco ventesimista e quindi un cieco parziale, oppure se il vostro deficit visivo non è così grave, e allora dovete presentare la domanda per l'invalidità civile. Perché se sbagliate commissione, dovete rifare tutto da capo. Infatti, se siete ciechi assoluti e presentate la domanda per l'invalidità civile, la commissione di invalidità civile vi dirà: no, noi non possiamo pronunciarci, dovete presentare la domanda alla commissione ciechi. Se invece voi presentate la domanda alla commissione ciechi, ma non siete così gravi, la commissione vi dirà: no, noi non possiamo pronunciarci, dovete presentare la domanda alla commissione per l'invalidità civile. Certo, nel dubbio potete presentare anche tutte e due le domande, così una delle due commissioni per forza vi giudicherà. Però è inutile, se avete la certezza che dovete andare in una direzione piuttosto che in un'altra, presentate quella specifica domanda, anche perché altrimenti venite chiamate due volte a visita da tutte e due le commissioni. Quindi questo è importante saperlo prima.
Esatto, aggiungo anche che qualora il soggetto venisse ritenuto non cieco e quindi la valutazione della sua menomazione rientri nel criterio delle tabelle dell'invalidità civile, a seconda dell'entità di questo deficit visivo è possibile concedere degli specifici benefici fiscali legati proprio all'ipovisus, cioè alla diminuzione della vostra vista, che potrà essere di lieve entità, di media entità oppure di grave entità. Si tratta appunto di benefici fiscali che sono correlati all'entità dell'ipovisus aggiunti rispetto a quelli che abbiamo già visto essere presenti sui verbali di invalidità civile della legge 104 e che comportano a loro volta dei benefici fiscali specifici.
E se non trovate segnalati nel verbale questi benefici, dovete chiedere per favore che il verbale sia completato segnando questi benefici. Adesso passiamo invece a parlare delle persone con sordità.
Allora, la sordità è un'altra di quelle prestazioni che rientra appunto nell'ambito dell'invalidità civile, che richiede una commissione in ASST specifica, quindi con lo specialista otorino. Si tratta anche in questo caso di una prestazione economica che viene riconosciuta a chi dimostri di avere una sordità congenita o comunque acquisita durante l'età evolutiva. L'età prevista dalla legge è quella dei 12 anni, quindi attenzione, perché chi diventa sordo, per intenderci, dopo i 12 anni oppure non riesce a dimostrare l'insorgenza del proprio deficit uditivo prima della soglia dei 12 anni, non può essere valutato secondo questa specifica commissione.
Quindi, in questo caso, se la sordità è comparsa dopo il 12° anno, non si va nella commissione per sordi, ma in questo caso si va nella commissione normale per l'invalidità civile. Quindi anche in questo caso è necessaria una precisa valutazione prima di presentare la domanda, e cioè: questa persona è sorda dalla nascita? O questa persona è diventata sorda entro il 12° anno di età? Allora la domanda va presentata alla commissione sordi. Questa persona è diventata sorda invece più avanti nell'età per diversi motivi? Allora la domanda va presentata nella normale commissione di invalidità civile.
Esatto, altra cosa importante è che la sordità per la valutazione prevede degli stringenti criteri di legge. Abbiamo detto che deve essere dimostrato il deficit uditivo entro i 12 anni di età. In realtà i 12 anni vengono utilizzati anche come spartiacque per definire due diversi tipi di criteri valutativi, nel senso che per i bambini di età inferiore ai 12 anni viene utilizzato un certo criterio specifico, molto specialistico, per valutare il deficit uditivo, che è diverso dal criterio che viene utilizzato per i soggetti di età superiore ai 12 anni.
Credo che anche questo vi sia chiaro, anche se molto complicato. Però attenzione! Per quanto riguarda sordi e ciechi, sono due situazioni dove le risposte sono le più precise, perché ci sono tutta una serie di tabelle ed è quindi lasciato pochissimo spazio, in pratica possiamo dire che non c'è spazio, per i medici che devono pronunciarsi. Infatti costoro devono osservare i dati che voi portate attraverso la documentazione. Questi dati sono dei numeri. E i medici della commissione giudicatrice devono confrontare questi numeri con delle tabelle di legge e leggere il risultato. Quindi in questi casi c'è poco da discutere perché è tutto tabellato.
Per quanto riguarda la sordità, il verbale può riportare poi due diciture: sordo, qualora il beneficio venga riconosciuto, oppure privo delle minorazioni uditive previste dalla legge, ovvero non sordo. In questo caso, come anticipavo già prima, dovrete ripresentare la domanda alla Commissione dell'invalidità civile. Infatti la valutazione dell'ipoacusia, ossia della diminuzione dell'udito, verrà effettuata dalla Commissione dell'invalidità civile in base a precise tabelle. Se il deficit uditivo secondo queste tabelle arriva al 10% e sono presenti altre patologie per cui la percentuale complessiva del verbale arriva al 34%, il soggetto ha diritto agli sgravi fiscali e ai benefici per l'erogazione delle protesi acustiche. Quindi non è necessario che sia il deficit uditivo in sé a raggiungere il 34%, ma basta che la percentuale totale di invalidità, sommando le varie patologie, arrivi al 34%.
Questo è importantissimo, perché se la somma della percentuale di invalidità delle varie patologie arriva al 34% e dentro questo 34% la patologia uditiva raggiunge il 10%, si ha diritto ad avere sgravi fiscali per acquistare le protesi. Bene, abbiamo finito anche questa puntata sull'invalidità civile, la penultima, e grazie moltissimo come sempre ad Elena.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.